Tutti. Piacere per me essere con voi di nuovo per predicare la parola del Signore. Vogliamo aprire la parola nel libro della Genesi, al capitolo 18. Oggi voglio continuare questa serie che ho cominciato qualche mese fa, che si chiama Il Dio di Abramo. E quello che facciamo in questa breve serie, ancora oggi è un altro messaggio, quello che facciamo è guardiamo alcuni avvenimenti nella vita di Abramo, non tanto per sapere cosa possiamo imparare da Abramo, anche se è un grande esempio di fede per noi, ma piuttosto per capire cosa possiamo imparare su Dio, conoscere Dio meglio, nel modo in cui Dio si rivela, nel modo in cui Dio interviene nella vita di Abramo. Se noi siamo cristiani, la nostra vita ha un triplice scopo: conoscere Dio meglio, assomigliare a Dio di più e farlo conoscere di più. Questo è lo scopo della vita cristiana: conoscere Dio sempre di più, farlo conoscere di più e assomigliare a Dio sempre di più. In questo passo questa mattina che leggeremo, il tema principale è quello della preghiera. Abbiamo sentito questa mattina che Dio vuole avere una relazione con noi, ebbene continuo su questo tema perché lo Spirito Santo fa sempre le cose bene. E leggiamo questo passo un po' particolare, l'intercessione di Abramo in favore di Sodoma, nel capitolo 18. Comincerò a leggere il versetto 17 fino alla fine del capitolo. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quando sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande, potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se non è così, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile: far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro. Abramo riprese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 in meno? E il Signore: se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e disse: forse se ne troveranno 40. E il Signore: non lo farò per amore dei 40. Abramo disse: non sia dire il Signore, io parlerò. Forse se ne troveranno 30. E il Signore: non lo farò se ne trovo 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne troveranno 20. E il Signore: non la distruggerò per amore dei 20. Abramo disse: non sia dire il Signore, io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10. E il Signore: non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Leggiamo qualche versetto nel capitolo 19 per vedere il risultato di questa preghiera, dell'intercessione di Abramo. Dal versetto 23 a 29, 19, 23 a 29. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quella città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città, e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura. Ed ecco, vide un fumo che saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò d'Abramo, quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Questa è la parola di Dio. Ecco un dialogo un po' strano, un po' particolare. C'è una cosa che ci dovrebbe stupirci in questo passo, che forse non ci stupisce perché purtroppo sono passi che conosciamo troppo bene e non ci stupiamo più di niente. Però quello che ci dovrebbe stupirci è che c'è un dialogo fra un uomo e Dio. Dio, il creatore dell'universo, è apparso ad un uomo e ha avuto un dialogo con quest'uomo. Abramo ha parlato con Dio. Abramo, che dice lui stesso, io sono solo polvere e cenere, ha potuto parlare, dialogare con Dio. Questo ci dovrebbe stupire. C'è un'altra cosa che ci dovrebbe stupire, è il fatto che noi possiamo pregare. Come Abramo, noi possiamo parlare con il Dio dell'universo. Noi siamo ammessi nella sua presenza, possiamo dialogare con lui. Quindi la preghiera è una cosa affascinante, stupefacente, però la preghiera è anche una cosa molto difficile, perché è una cosa che non è misurabile. No, la preghiera è difficile per noi perché parliamo a qualcuno che non vediamo, almeno Abramo vedeva qualcuno, parliamo con qualcuno che non vediamo, qualcuno che non ci risponde con delle parole. È difficile misurare l'efficacia della preghiera, se Dio risponde oppure no. E quindi, siccome pregare è un po' difficile, ci siamo messi in testa molte idee false sulla preghiera. L'idea falsa più comune è quella del ritualismo, l'idea che dobbiamo venire a Dio con delle formule già fatte, o che il modo giusto di pregare è di ripetere alcune frasi, alcune formule. Io penso che questa storia ci aiuti a riscoprire l'importanza della preghiera, perché ci dà un po' un'idea di quello che Dio vuole, Dio si aspetta da noi. Quindi questo passo non ci dà delle ricette su come pregare, però spero ci aiuterà a riscoprire l'importanza, la meraviglia della preghiera. E ci sono tre cose che vorrei farvi notare in questo passo sulla la preghiera. La prima è il motivo della preghiera, perché preghiamo. Il secondo è il modo di pregare, come dovremmo pregare. Il terzo è la base della preghiera, su che cosa ci basiamo, ci appoggiamo quando preghiamo il Signore. Quindi prima domanda, perché preghiamo? Il motivo della preghiera, perché preghiamo? Beh, ci sono molti motivi, in particolare perché abbiamo bisogno di pregare, abbiamo bisogno del Signore, però il motivo più importante è perché Dio lo vuole. Questo è il punto di partenza che forse noi dimentichiamo troppo spesso. Noi preghiamo perché Dio vuole essere pregato da noi. Dio vuole un dialogo con noi. E questa storia lo illustra in modo molto bene. Non so se avete notato che tutto questo dialogo è stato voluto da Dio. È Dio che comincia, versetto 20, il Signore disse, è Dio che comincia a parlare con Abramo. E poi, molto importante, versetto 33, quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, a me sembrava che fosse soprattutto Abramo a parlare, ma il testo dice, quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo se ne andò. Questo vuol dire che tutto questo dialogo è stato voluto da Dio. Ha cominciato quando voleva Dio e si è concluso quando voleva Dio. E questo vuole anche dire che tutto quello che ha detto Abramo è stato gradito da Dio. È Dio che ha iniziato questo dialogo e che l'ha chiuso. Dio voleva essere pregato. E questo è un punto importante. Dio vuole essere pregato da noi. Non so se a volte veniamo a Dio con la sensazione che disturbiamo Dio. No, quando cominciamo le nostre preghiere, a volte diciamo, eccomi qua, sono sempre io che ti vengo a disturbare, racconto sempre le stesse cose, ti chiedo sempre le stesse cose, stessi problemi, spero di non disturbarti. Vi ricordate quello che Gesù dice in Luca capitolo 18, quella parabola del giudice iniquo che risponde alla vecchietta perché le dà fastidio, che continua a venire. Gesù dice, Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Se noi vogliamo venire a Dio nel modo giusto, dobbiamo cominciare a credere che noi non disturbiamo Dio quando preghiamo. Dio gradisce le nostre preghiere. Dio vuole essere pregato, vuole questo dialogo con noi. E perché Dio vuole essere pregato? Perché Dio vuole che noi veniamo a Lui in preghiera? Perché vuole darci la dignità di partecipare alla Sua opera. Questo è il motivo profondo della preghiera. Quando preghiamo il Signore, quando chiediamo delle cose per noi o per gli altri, partecipiamo alla Sua opera. E quindi la preghiera è un'opportunità di conoscere Dio meglio. Perché secondo voi Dio ha detto ad Abramo, versetto 20, guarda Abramo che io ho deciso che voglio scendere a vedere Sodoma e Gomorra, il loro peccato è molto grave, e se è così io distruggerò la città. Perché Dio è venuto a dire questa cosa ad Abramo? Io ho intenzione di distruggere Sodoma e Gomorra. Perché non l'ha fatto semplicemente? Perché Dio voleva che Abramo intercedesse per la città. Perché Dio non voleva in fondo distruggere queste città, non avrebbe voluto distruggere queste città. Quindi è venuto a parlare con Abramo perché voleva l'intercessione di Abramo. Capite un po' la meraviglia di questa idea, che il Dio dell'universo viene a vedere un uomo e dice, guarda, ti voglio dire una cosa, ti voglio dire quello che ho in mente, perché vorrei che tu mi pregassi di non farlo, sostanzialmente. In questo senso la preghiera ci dà dignità, ci fa partecipare all'opera di Dio. Dio fa un'opera in questo mondo e noi partecipiamo a questa opera. È come quando ha mandato Giona a Ninive. Ha mandato Giona a Ninive per dire fra 40 giorni la città sarà distrutta. Che senso aveva mandare qualcuno? Se Dio vuole distruggere la città, fra 40 giorni lo farà. Ha mandato Giona perché non voleva distruggere la città, voleva che Giona facesse qualcosa. Giona partecipava all'opera di Dio. Ed è la stessa cosa per noi. Isaia 41:8 dice che Abramo era l'amico di Dio. E Cristo dice la stessa cosa di noi. Quando parla ai suoi discepoli, quello che dice si applica anche a noi. Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal mio Padre. Se noi siamo in Cristo, se noi apparteniamo a Dio, siamo amici di Dio. Dio ci ha rivelato qualcosa sulla sua persona, su quello che vuole fare, e noi dobbiamo partecipare con la nostra preghiera. E Dio si rivela a noi perché siamo salvati per grazia. E quello che dice nel versetto 18-19, anche lì si applica a noi. Infatti penso che questo versetto 19 sia un versetto bellissimo se siamo dei genitori, perché descrive il circolo virtuoso della grazia. Dio dice, io ho conosciuto Abramo letteralmente perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che ha promesso. Non questo è il circolo virtuoso della grazia. Dio fa delle promesse, tu insegni ai tuoi figli a temere il Signore, di modo che Dio possa compiere queste promesse, queste benedizioni in te. E uno di questi segni che siamo veramente in Cristo, che apparteniamo a Dio, è questa preghiera, questo dialogo costante che abbiamo con Dio. Quindi la preghiera per il cristiano non è un'opzione, non è neanche un obbligo, o non dovrebbe essere un obbligo o un peso, dovrebbe essere naturale, è un privilegio. Durante la giornata tu preghi, tu sei in relazione con Dio. Non dobbiamo semplicemente pensare alla preghiera come un colpo di telefono. Tu chiami qualcuno e quando hai finito metti giù. Dobbiamo pensare alla preghiera piuttosto come un router di wifi che è sempre acceso, sempre connesso. Sì, ci sono dei momenti in cui preghiamo in modo più particolare, ma durante il giorno dobbiamo sempre essere con Dio. Dio vuole questo dialogo. Anche pensieri brevi al lavoro, grazie Signore che mi ha aiutato per questo. Signore aiutami, non so cosa fare. O Signore aiuta questa persona. Dobbiamo riscoprire questa dimensione della preghiera come un privilegio che Dio ci fa, ci dà. Spesso chiediamo, anche i cristiani chiedono, a cosa serve pregare? No, se Dio sa già tutto, e se Dio ha già deciso tutto, a cosa serve pregare? La cosa interessante è che la Bibbia non risponde a questa domanda. La Bibbia afferma entrambe le cose. La Bibbia dice Dio sa tutto, Dio ha già deciso tutto, però voi dovete pregare. Ma non spiega esattamente come le due cose funzionano insieme. Però vediamo un po' come funziona qui. Il fatto è che Dio voleva l'intercessione di Abramo. Dio ha fatto delle promesse anche a Abramo, ha preso degli impegni verso Abramo. Infatti questo è un punto molto interessante. Secondo voi Dio ha risposto alla preghiera di Abramo in questa storia? Oppure no? Come erano rimasti d'accordo alla fine, dopo questo lungo dialogo? Versetto 32, erano rimasti d'accordo che se il Signore avrebbe trovato 10 giusti, non avrebbe distrutto la città. Quindi qual era il contratto? Dio diceva, se ci sono 10 giusti, non distruggo la città, risparmio tutta la città. Se non ci sono 10 giusti, distruggo la città e non risparmio nessuno. Alla fine Dio non ha fatto né uno né l'altro. Non ha trovato 10 giusti, quindi ha distrutto la città, però ha risparmiato Lot e la moglie e i due figli. Quindi Dio ha fatto di più di quello che ha promesso. Ma questa è un'illustrazione molto interessante per la nostra vita di preghiera. Dio non risponde mai esattamente come vorremmo, fa sempre una cosa un po' diversa, fa sempre un po' di più di quello che vorremmo, perché Dio in fondo è un Dio di grazia, di misericordia. Non ha mai promesso, non si è mai impegnato verso Lot, non ha mai promesso che avrebbe risparmiato Lot. Aveva solo detto, se trovo 10 giusti, non la distruggo. Invece ha fatto di più di quello che diceva. Quindi se qualcuno dice a cosa serve pregare, ebbene la domanda stessa illustra la grazia di Dio. Dal punto di vista di Dio pregare non serve a niente. Dio non ha bisogno di essere pregato, sa quello che vuole fare. Pregare serve a noi. Se tu non preghi, se tu non sei costantemente in comunione con Dio, fai del male a te stesso, non a Dio. Dio sa quello che vuole fare. Però Dio ci vuole rendere partecipi della sua opera. Qui non ci deve essere fatalismo nella nostra vita cristiana, dobbiamo affidarci a Dio e pregare. Quando Gesù dice in Luca 18, Dio non rende la giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte. Perché gridano giorno e notte gli eletti? Perché Dio risponde. Non è che gridano giorno e notte perché non risponde, perché risponde. Dio risponde alle nostre preghiere. Però Gesù aggiunge anche in questo passo, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Una domanda un po' misteriosa. Non penso che il Signore volesse dire quando tornerò forse non ci saranno più cristiani, perché il Signore ha detto che nessuno può distruggere la sua Chiesa. Forse quello che Gesù voleva dire è quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora questo tipo di fede, cioè dei cristiani, dei uomini e donne di Dio che pregano veramente, Dio con insistenza, che pregano come Abramo pregava. E questo ci porta al il secondo punto, che è molto importante secondo me, il modo di pregare. Come dobbiamo pregare? Come dovremmo pregare? Cosa ci insegna questo modo di pregare di Abramo? Questo è un dialogo un po' strano, no? Sembra quasi che Abramo cercasse di mercanteggiare con Dio, no? Come se dicesse, dai, fammi lo sconto, no? 40 giusti, 30 giusti, qual è il tuo ultimo prezzo? Dammi un giusto in più. Cosa sta facendo Abramo? Innanzitutto, come ho detto, quello che sta facendo piace al Signore perché lo lascia fare, quindi fa la cosa giusta, dobbiamo capire quello che fa. Quello che sta cercando di fare Abramo è di esplorare la bontà di Dio. No? Abramo dà per scontato che Dio è buono e quindi dice, vediamo quanti giusti riesco a prendere in questa storia, vediamo fino a dove possiamo scendere, 40, 30, 20, 10. Abramo prega con fervore. No, cioè vuole veramente quello che chiede. E a me sembra che quello che forse manca di più nella nostra vita di preghiera oggi è il fervore, quello che io chiamo il fervore. Fervore non vuol dire essere esaltato, avere tanti sentimenti, ma il fervore vuol dire volere veramente quello che chiediamo. A me sembra che forse è una cosa generale alla nostra società, abbiamo perso la capacità a volere veramente quello che vogliamo. No, a volte nelle nostre preghiere chiediamo delle cose, però così, senza veramente fervore. Invece il Signore vorrebbe che noi potessimo insistere di più. Sappiamo cosa vuol dire pregare con fervore. Quando abbiamo veramente un grosso problema, preghiamo così. No, a volte nella Chiesa qualcuno chiede preghiere perché deve andare in ospedale il lunedì e quindi preghiamo, Signore, ti preghiamo per tale e tale perché deve andare in ospedale lunedì. Però quando sei tu che devi andare in ospedale lunedì, preghi in modo un po' diverso, no? Preghi un po' con più di fervore, Signore, sono veramente preoccupato, ho veramente bisogno di te, ti chiedo veramente di intervenire. Quindi non dobbiamo avere paura di venire a Dio con le nostre richieste, non dobbiamo aver paura di insistere, di fare come Abramo ha fatto. Quello che Abramo ha fatto è piaciuto a Dio. Non dobbiamo avere paura di chiedere a Dio, dammi un po' di più, voglio ancora di più, più grazia, voglio capire di più la tua parola, vogliamo più persone nella nostra chiesa. Ho sentito una signora anziana in una chiesa a Bologna, una signora di non so quanti anni avesse, però delle vecchia generazione dei fratelli, e lei pregava come Abramo pregava. Mi ricordo che era quasi non arrabbiato, ma pregava, diceva al Signore, ma insomma, Signore, questo risveglio a Bologna lo mandi sì o no? No, pregava, hai fatto delle promesse. Io penso che a volte il Signore non risponde perché vuole vedere se noi vogliamo veramente quello che chiediamo. Oppure se chiediamo così, però siamo troppo stanchi per volere veramente quello che crediamo. Quindi la preghiera è una cosa seria. Dio non ha promesso che ci darà esattamente quello che chiediamo, però Dio ha promesso che risponderà. E Dio ci chiede di pregare, è un privilegio che ci fa. Quindi perché pregare? Perché Dio lo vuole, semplicemente, noi perché ce lo siamo inventati noi. Come pregare? Vi invito di nuovo a riflettere su questo dialogo. Pregare come Abramo, con più fervore, volendo di più quello che chiediamo. E su quale base pregare? Terzo punto. Noi in realtà possiamo solo pregare veramente, seriamente, se ci fidiamo di Dio, se ci fidiamo della sua giustizia, del suo amore. Se non ci fidiamo di Dio, non possiamo pregare, o non nel modo giusto. Abramo ha pregato perché si affidava all'amore e alla giustizia di Dio. E questo passo ci mostra questo. Quello che è ammirevole in questa storia è che Abramo non chiede un favore per il nipote. No, io ho sempre ammirato Abramo per questo, perché non ha chiesto un favore. Posso immaginare tanta gente intorno a noi che avrebbe chiesto una cosa diversa, no? Quando Dio ha detto, guarda che io ho pensato di distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo avrebbe potuto dire, guarda, non mi interessa, fai quello che vuoi, però lì ho un nipote e li voglio bene, potresti per favore fargli un favore, no? Salvarlo? La cosa bella di Abramo è che non chiede un favore, chiede la giustizia. Abramo deve pensare, io non so se Lot è giusto oppure no, però mi affido a Dio. E Dio dimostra in questo passo la sua giustizia nei versetti 20 e 21. Guardate di nuovo quello che dice il Signore. Il Signore dice che il grido che sale da queste città è grande, il loro peccato è molto grave, e poi dice, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, io lo saprò. Ma Dio ha veramente bisogno di discendere a vedere? Ovviamente no, questo è un modo di dire, è un modo, come dire, semplice, forse un po' ingenuo, di esprimere una certa cosa nella cultura dell'epoca. Quello che Dio vuole esprimere è che Dio è giusto. Dio non fa le cose perché fa un capriccio, o perché ha delle idee strane, o impulsivo. Dio è giusto, fa le cose giuste, e lo esprime in questo modo. Dice, scenderò e vedrò. Se è giusto farlo, lo farò. Il nostro Dio è un Dio giusto. Perché è importante saperlo? È importante perché nella nostra vita cristiana ci sono tante difficoltà. Ci saranno anche delle tragedie, delle cose inspiegabili. Ci saranno dei momenti in cui chiederemo a Dio, Dio, perché hai voluto questa cosa? Questo francamente me la potevi risparmiare. Avevo già tanti problemi, poi anche questo. Perché hai voluto questa cosa? Perché questa tragedia? E in quel momento lì il Signore non risponderà, perché Dio ha già detto chiaramente nella Bibbia che non risponde. Dice nell'Ecclesiaste che noi non possiamo capire fino in fondo la giustizia e la saggezza di Dio, quindi ci saranno sempre delle cose nella nostra vita, nel mondo, che non capiamo. Quello che noi dobbiamo fare è affidarci alla giustizia di Dio. Dio non ci spiegherà perché ha permesso o ha fatto tale cosa. Però noi dobbiamo credere, dobbiamo appoggiarci sulla giustizia di Dio. Come dice Dio qui, io scenderò a vedere. E se è giusto, lo farò. Se non è giusto, non lo farò. Questo è l'unico modo di sopravvivere, l'unico modo per che la nostra fede possa sopravvivere alle tragedie. Innanzitutto avere fede nella giustizia di Dio, non metterla in dubbio. Poi la seconda cosa è non mettere in dubbio la compassione e l'amore di Dio. Dio è un Dio compassionevole. La cosa molto interessante ancora in quello che chiede Abramo logicamente avrebbe potuto chiedere a Dio di risparmiare i giusti. No, Abramo avrebbe potuto chiedere, ma guarda, se ci sono degli ingiusti, dei peccatori, puoi distruggere i peccatori, ma fai sì che tu, in un certo modo, possa risparmiare i giusti. No, Abramo chiede di più. Dice, se ci sono dei giusti, ti chiedo di risparmiare l'intera città. Quindi Abramo chiede a Dio di andare oltre la sua giustizia. Cioè la richiesta, la giustizia perfetta sarebbe stato di chiedere tu punisci i cattivi e risparmi i giusti. No, Abramo chiede di più. Se ci sono dei giusti, ti chiedo di risparmiare tutta la città. Perché Abramo ha capito che la misericordia di Dio è più grande della sua ira, del suo giudizio. No? È quello che Dio dirà più tardi a Mosè. Sono il Dio che punisco l'iniquità dei padri fino alla terza generazione, ma faccio grazia fino alla millesima generazione. È un modo di dire che la mia grazia è molto più grande della mia ira. Quindi la misericordia di Dio è vasta. Dio punisce, ma Dio perdona di più. No, infatti nel Nuovo Testamento non è mai detto Dio è giustizia, però è detto Dio è amore. Dio è giusto, certamente, però Dio è amore. Quindi Abramo vuole vedere fino a dove estende la grazia, la misericordia di Dio. No, è quello che è molto interessante in questo dialogo. Risparmiare un'intera città per 50 giusti? Non sappiamo quanti abitanti ci sono stati in quella città, erano cittadine piccoli, forse qualche centinaia, qualche migliaia di persone. Però Abramo scende fino a 10. No, fino se ci sono solo 10 giusti, Dio risparmierà tutta la città, malgrado tutta la malvagità, tutto il peccato. Questo dà un'idea della misericordia, della grazia di Dio. Qui noi non dobbiamo dubitare della bontà di Dio, anche se Dio non risponde come vorremmo. La storia, in un certo senso, finisce male, finisce con una distruzione. Non so cosa avrà pensato Abramo quando leggo questo versetto 27. Abramo si alzò la mattina e poi il fatto che va nel luogo dove si era fermato davanti al Signore, no? Va proprio nel luogo dove aveva interceduto per la città. Sicuramente è andato a vedere qual è stato il risultato della sua intercessione. Non so cosa avrà pensato quando avrà visto questo fumo che saliva. Penso che si sarà affidato a Dio, avrà pensato, non c'erano neanche 10 giusti, e Dio è un Dio giusto. Non sapeva all'inizio che Dio avrebbe risparmiato il suo nipote, Lot. Però Dio ha risparmiato Lot a causa delle promesse che ha fatto ad Abramo, e questo è molto importante vederlo, perché è la stessa cosa per noi in Cristo. Lot era giusto, dice Pietro nella sua prima lettera, però Lot è stato salvato soprattutto per conto di Abramo. Guardate di nuovo questo versetto 29 del capitolo 19. Questo versetto 29 è il più importante in tutta la storia di Sodoma e Gomorra, perché ci rivela perché e come Dio ha agito. Dice, fu così che Dio si ricordò d'Abramo e fece scampare Lot. No, non dice è così che Dio si ricordò di Lot. Dio si è ricordato di Abramo, è per quello che ha fatto scampare Lot. Ed è esattamente la stessa cosa per noi, in Cristo. Paolo dice in Romani 4:25, Cristo è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Cristo è risuscitato per la nostra giustificazione. Se siamo salvati è perché siamo in Cristo, perché Dio si ricorda di Cristo. Guardate, questa storia di Sodoma e Gomorra è nella Bibbia, perché questa storia, la distruzione di queste due città, è un'immagine, un simbolo di quello che avverrà alla fine dei tempi. Ci sarà un giorno quando Dio tornerà e avverrà quello che è successo a queste città, il giorno del giudizio. E in quel giorno lì come faremo a scampare? Ce la faremo se siamo in Cristo. Quel giorno lì funzionerà per noi come ha funzionato come Lot. Possiamo applicare questo versetto 29 a noi. Si dirà, in quel giorno Dio si ricordò di Cristo e fece scampare Stefan, Andrea, Maria, Sara, quando distrusse il mondo. Cerca di leggere questo versetto 29, metti il tuo nome al posto di Lot. Fu così che Dio si ricordò di Cristo e fece scampare il cristiano il giorno in cui distrusse questo mondo malvagio. Quindi noi, se vogliamo essere ricordati in questo momento cruciale, dobbiamo essere in Cristo. E il segno, uno dei segni più evidenti che siamo in Cristo, è proprio la preghiera, il nostro desiderio di pregare come Abramo ha pregato. Quindi la mia preghiera e il mio desiderio questa mattina è che Dio ci aiuti attraverso questa storia, attraverso questa meditazione, a riscoprire l'importanza della preghiera, a riscoprire il privilegio della preghiera, del fatto che il creatore dell'universo vuole avere questo rapporto, questo dialogo con noi. Lo vuole se siamo in Cristo. Se siamo in Cristo, si ricorderà di noi. Vogliamo pregare il Signore per chiedere il suo aiuto. Preghiamo insieme.